Eccoci con Marte Sport Live, area di turnover con il Lecce. Che ne pensate? Fareste giocare a Neres e Ngonga? Ne parliamo insieme a tanti ospiti.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti, sta diventando una sorta di sitcom ormai, questa conduzione a due con Emanuela Castelli, che saluto, buongiorno.
Buongiorno Dario, però insomma i messaggi di sostegno nei tuoi confronti
stanno aumentando,
prima
stanno capendo,
della
stanno
capendo, non mi sembra
la situazione reale. Bruno da Zurigo, che saluto e ringrazio.
Bruno.
Dai Dario, ancora oggi ce l'hai fatta, domani sei di nuovo da solo a condurre.
Che tristezza, che disperazione, che
bello,
che monotonia.
Però, ci seguono con questa attenzione,
esatto.
devo dire. Attenzione massima però sui contenuti. Intanto salutiamo anche DJ Soriani, che mi sembra di intuire vagamente che vorrebbe un caffè, però forse ho capito male. Dicevo,
strano,
turnover con Lecce, probabilissimo, possibile, sicuramente Olivera in campo, è possibile anche che Meret ritorni tra i titolari, e poi ipotesi Neres per Politano, per Kvara in particolare. Anche piccola chance nelle prove per Ngong e per Politano, poi vedremo se oggi e domani, oggi tra l'altro parla Antonio Conte, ci sono altre prove tattiche per capire appunto se il Napoli farà dei cambiamenti, perché c'è il turnover, ci sono tre partite in otto giorni, caro Emanuele,
sì.
Quindi il turnover potrebbe essere un'idea.
Tre partite,
giusta.
Insomma, neanche poco impegnative, direi, perché quella con il Lecce di sabato deve essere vinta assolutamente. Insomma, il Napoli è atteso dall'ultima delle prove sulla carta più abbordabili. Poi vai a spiegare cosa significhi sulla carta più abbordabili, però è chiaro che il Lecce viene da una situazione un po' complicata.
Tre sconfitte consecutive,
tra l'altro, l'ultima sei gol presi dalla Fiorentina in casa al Via del Mare. Insomma, è una situazione complessa, però mai abbassare la guardia. Conte sta sul pezzo come sempre, mantiene sul pezzo tutti i propri calciatori, e questa idea di mini turnover è intrigante, soprattutto per quanto riguarda l'attacco.
È vero. 339-666-9990, cosa ne pensate? Cosa ne pensa Enrico Fedele? Buongiorno direttore.
Buongiorno.
Direttore? No. Ah no, c'è il presidente Renzo Olivieri. Presidente, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci.
Presidente, buongiorno.
I nostri ascoltatori.
Grazie caro Presidente, essere con noi, tra un po' anche Enrico Fedele, che lei conosce molto bene. Presidente, l'asso allenatori, c'è un momento in cui c'è Napoli-Lecce, c'è Inter-Juve, Presidente Olivieri, diciamo che il Napoli in teoria dovrebbe approfittare, e soprattutto, secondo lei, può starci un turnover o contro, non è di questo avviso?
Ma io credo di sì, anche se siamo in una fase nella quale c'è da trovare condizione, quindi c'è da pensare anche a calciatori che sono un pochino indietro, e si sa tutti che il miglior allenamento della settimana è la partita alla fine, per cui credo che ci sarà un piccolo turnover, però piccolo, ecco.
Sì, assolutamente.
Questa ipotesi di un turnover che possa riguardare i due terzi dell'attacco, lanciata oggi dal Corriere dello Sport, con Ngong e Neres favoriti rispettivamente a Politano e Kvaratskhelia, la convince o cambiare i due terzi dell'attacco ipoteticamente potrebbe portare una mancanza di equilibri, di dinamiche che sono più consolidate con gli altri tre?
No, direi di no, perché Conte è un allenatore che prova tante cose, tanti movimenti, per cui non credo che ci sia perdita di equilibrio. Può darsi che in qualche momento ci siano caratteristiche diverse e che si vedano queste caratteristiche diverse. Credo che questo sia nella normalità delle cose, che perdita di equilibrio no, perché il Napoli è una squadra che ha tanto equilibrio, quindi c'è il rispetto delle distanze, c'è la conoscenza dei movimenti, quindi da questo punto di vista credo che si possa stare tranquilli.
Allora, la sorpresa di oggi per Enrico Fedele sarebbe stata, o dovuto essere, Renzo Olivieri, che è già però con noi. Direttore, buongiorno.
Buongiorno.
Mamma mia, che piacere.
Eccolo.
È un piacere immenso. È un piacere immenso sentire un maestro di calcio, e lui lo sa. La prima cosa so che stai bene, e questa è la
meglio,
cosa principale.
Sta recuperando ancora, vero presidente? Bravo. Sta in recupero.
Sto recuperando gradatamente, molto gradatamente.
Senti, io 14 anni fa ho avuto una cosa molto seria e grave, però siamo riusciti a superare la cosa. Mi senti? Ma sì, quindi sì, l'importante è sentirci, perché io ti porto come esempio, ti giuro, e lo sanno tutti quelli che seguono le mie trasmissioni e i miei interventi, tu sei un maestro di calcio, tutti i pregi, tutti i difetti, abbiamo lavorato insieme, però sanno, ho sempre detto che come insegni tu, perché tutti questi che stanno venendo adesso, e io ne sono testimoni, chiamavano al mio amico Olivieri.
Non a caso è presidente della sanatoria, oltre che essere...
Sì, ma ti sto parlando di allenatori grandi, mister Rocci, gioco contro Tizio, come deve uscire a 3, a 4, a 5, a 6, a 8, a 10.
Ricordiamo,
non so se mi sono spiegato.
Di Olivieri, le Bologna di Cucina.
Ma poi io ho avuto il modo di lavorare con lui e vedere soprattutto la maniacalità nei calci da fermo. Un episodio: noi pigliavamo tanti gol da fermo sui calci d'angolo con Buffon, Durán, Cannavaro
e Sensini.
Ma dico, ma come è sto fatto?
Non è possibile.
Vabbè, quando è venuto Renzo, noi non abbiamo preso più un gol. Su calcio d'angolo stavano ore intere a provare, ma soprattutto sui falli laterali lui faceva un modo che ci portò a fare un gol con Conceição nella sua Firenze. Allora io dico solo una cosa: voi sapete che io credo che gli allenatori bravi sono quelli che fanno meno danni, però sono quelli che insegnano. Nessun allenatore al mondo vince le partite perché dipende dai calciatori. Tenete presente che Thuram, quando è venuto, lui lo chiamò e disse: guarda, mettiti in questo modo. Lui non lo sa, glielo dico adesso. A fine allenamento Thuram venne da me e mi disse: dire tu, ma chi sta allenatore? Io sono campione del mondo, capito? Mi ha detto delle cose che non mi ha mai detto nessuno. Bene, lui gli diceva: tu arrivi sulla palla per questi grandi mezzi atletici che hai, se ti metti in questo modo vedi la che postura, ci arrivi con facilità. Morale, se no la facciamo lunga. Morale, Durammo dopo un mese viene da me e dice: direttore, aveva ragione mister Olivieri.
Non c'è dubbio che anche un grande signore, peraltro abbiamo la fortuna di averlo conosciuto anche da vicino, anche condividendo alcune belle cose.
Un piacere enorme.
È vero. Presidente Olivieri, prima di salutarla, giusto il tema di un calcio italiano recente in cui diciamo si pensa molto più a difendere che a offendere, nelle ultime partite bruttine, Napoli, Milan, Inter e anche Juventus, è solo un momento per che le squadre devono un po', diciamo, assestarsi, oppure è una moda, una tendenza?
No, è roba delle ultime due o tre giornate di campionato, l'inizio è stato molto brillante, ma brillante con le piccole che cercavano di imporre gioco anche alle grandi, quindi ne sa qualcosa anche il Napoli, ne sa qualcosa anche il Napoli, quindi il Napoli e le altre squadre, l'Inter e compagnia bella. Per cui un campionato che è cominciato in modo interessante, forse è stata una pausa, secondo me legata anche agli impegni internazionali che hanno le grandi squadre.
Presidente, grazie, un caro abbraccio.
Grazie.
Arrivederci,
e a
un
presto.
Abbraccio a tutti voi.
Un abbraccio a Renzo Olivieri, caro direttore fedele, la tratteniamo per qualche istante, tra poco forse anche un'altra sorpresa, ormai facciamo la carambata il giovedì mattina, esatto.
Pasqua.
E parliamo anche di questa idea di turnover possibile del Napoli di Conte, con Neres in prima fila, ma anche Ngong, forse Simeone, insomma ne parliamo insieme a lei, insieme a voi, cari amici, pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Buongiorno. Che cosa? L'ho fatto?
No, non te la perdono, Dario. Lo sai bene, infatti sorridi sotto i baffi.
No, sorrido per questo messaggio di Egizio. Intanto è con noi ancora Enrico Fedele, giusto direttore?
Salve.
Eccoci. Questo messaggio dice: signor Dario, se le pesa la vicinanza con la Castelli, faccio volentieri il sacrificio di sostituirlo. Che ne pensa? No, mi spiace, non è possibile.
Non è possibile.
Purtroppo devo sacrificarmi. Allora, detto questo, direttore,
la sarebbe... fa pesare molto a me, però devo dire.
Lasciamo perdere. Le cose serie. Sarebbe d'accordo, condizionale d'obbligo, se Conte cambiasse due o tre elementi, anche inserendo Nere e Shongong, che sono un po' più quella sorpresa?
No, io dico la mia, l'ho detto subito dopo tra il primo e il secondo tempo della partita, l'ho scritto e l'ho ridetto martedì all'infedele. Io sono molto preoccupato per questo regresso del Napoli, soprattutto perché il Napoli attacca in un solo modo, su Lukaku. E se Lukaku non sta bene, come non sta bene per il momento, io pensavo stesse meglio, il Napoli non ha alternative di fare gol, perché la posizione di Marcantonio mette Clara in delle condizioni non ottimali per poter fare il meglio negli ultimi 20 metri, perché è occupato da lui. Allora dico, bisogna trovare delle altre soluzioni. E siccome, carissimi amici miei, e io questo volevo dire, con tutto l'affetto per gli allenatori, ne esistono gli allenatori magri, gli allenatori non vincono le partite. L'avete visto ieri con l'Inter. Sono entrati dei giocatori e hanno vinto la partita. Non so se mi sono spiegato. Allora dico, qual è l'alternativa del Napoli a Lukaku? Per andare
Simeone,
in
Simeone, no?
Simeone.
Come?
Simeone.
Non ho capito, scusa.
L'argentino, il ciolito Simeone.
Oh, assolutamente no.
Ah, ecco. Ah,
allora chi?
Assolutamente.
Alternativa al gol, dice.
Ma scusatemi, se Raspadori è una sottopunta, dovrebbe poi giocare al posto di Clara. Allora, come vedete, c'è un'alternativa. Allora, che ben cambia a destra, Politano in questo momento è il giocatore più in forma del Napoli, sì, perché sta facendo il talecorno. Non sta facendo il Politano, fa il quinto. Fa il quinto. Cavara sta facendo non l'attaccante degli ultimi 20 metri.
Quindi per lei qual è l'Eresh, l'alternativa?
Io sono un innamorato di Cavara, a me piacciono i giocatori di qualità. È il giocatore che adesso, siccome lo sta facendo quello, che ha fatti 4, tanto per essere chiari, è il goleador del Napoli, tanto per essere chiari. Allora il contratto, non il contratto, e poi diciamo Conte è qua, Conte il migliore allenatore in assoluto, ma senza il giocatore non fa niente. Allora io, caro presidente, non spendo 150 milioni di euro per fare secondo posto, magari a 10 punti, a 8 punti, visto che le altre squadre si perderanno per strada e sicuramente vado in Coppa dei Campioni, perché se così fosse stato gli avrei preso Buongiorno in assoluto per quello che è costato, qualche altro centrocampista, e manteneva Osimhen con Conte, perché Conte è l'elemento determinante, ma non è che se cambia sono i giocatori che vincono le partite. E allora
l'alternativa, direttore, non ce l'ha detta, però.
No, però volevo chiedere, prima di pensare alle alternative, se possibile, volevo chiedere, direttore, secondo lei la questione Politano, che è utilizzato prevalentemente come quinto, come ha detto lei, il problema occorso a Lukaku, questa inversione di tendenza del Napoli, questo diciamo aver perso un po' di gioco, di qualità, eccetera, sono una conseguenza di idee tattiche precise di Conte o sono un modo di Conte di sopperire alle evidenti difficoltà di Lukaku e magari di qualche altro giocatore per condizione atletica,
no,
fisica?
No, il problema di Lukaku, Conte, quando è stato chiamato dal presidente, che gli ha detto non contare su Osimhen, va bene? Allora, arrivato a questo punto, si cambia e lui vede in Lukaku il giocatore capace di poter fare al meglio il proprio gioco, esatto. Perché Conte è uno che viene dalla strada, quindi sa che devi difenderti bene per attaccare negli spazi. Dico, io metto a Lukaku, il quale praticamente mi fa da sponda, mi fa salire la squadra, o degli esterni veloci con un inserimento di qualche centrocampista, va di rete. Non so se mi sono spiegato, certo. Questa è la filosofia di Conte, parliamoci in termini chiari. Però quando a un certo punto tu Lukaku non sta nelle condizioni ancora ottimali, anche se ha fatto intravedere qualche cosa, soprattutto nel passaggio a Cagliari fatto a Camara, mi senti?
Anche sì, con il Como, no?
Sì, esatto. Con il Como l'ha fatto a Neres,
sì, sì, no, nel senso, dico, le sue capacità,
sì, sì. Ora ne ha fatti pochi, però è troppo poco, perché
però,
basta che
però direttore, non ho capito se lei pensa di, cioè, ha un'idea su un'alternativa al gol di Lukaku oppure se non ce l'ha.
Ma io penso che debba giocare Lukaku, ma non solo esclusivamente su Lukaku.
Ah, ok,
ecco,
bisogna sciogliere l'equivoco di Marcantonio. a Marcandone, se andare giù a Marcandone, ma tu non sei l'attaccante, devi
un
diventare
più da dietro,
attaccante.
Un po' più da dietro,
vai 20 metri indietro, se no facciamo la fine del Como, è chiaro?
Capito.
Direttore,
questa,
allora...
penso io.
Direttore, da un direttore sportivo all'altro, un'altra sorpresa per il direttore fedele.
Sì.
Bentornato ai microfoni di Radio Marti al direttore Francesco Montervino. Ciao Francesco.
Oh. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Mi fa un po' di brividi a sentirlo, perché per me è sempre giocatore, può fare direttore. Siamo tutti direttori.
È sempre giocatore perché è in grande forma fisica, però ricordiamo il direttore la Virtus Francavilla, quindi ho detto bene, non sbaglio più ormai. Ciccio, buongiorno.
Voi mi state dando il piacere oggi di stare collegati con voi, con il mio più grande maestro, il mio secondo papà, quindi
è vero.
Lo sappiamo, ormai facciamo le carrambate il giovedì con il direttore Fedele, ci fa piacere.
Io l'ho scoperto in un campo di periferia a San Vitaliano, in una partita di Beretti, primavera, non mi ricordo mai che cosa fosse, tra il Nola e il Taranto.
Ma volevo coinvolgere il direttore Francesco Montervino in questa discussione che stavamo facendo, no? Rosa del Napoli molto ampia, soprattutto in attacco. Il Corriere dello Sport oggi dice potrebbero giocare dal primo Nere Shengong. Che cosa ne pensa?
Non so se li vedrò mai insieme Nere Shengong senza Politano, senza Marcelia. Con grande onestà faccio molta fatica a pensare che questi due giocheranno insieme. Si può pensare uno alla volta di dargli minutaggio, ma sicuramente tutti e due insieme
difficile.
Faccio fatica onestamente.
E che poi c'è Lecce, Francesco, da affrontare e da battere, perché poi ricordiamoci Milan-Atalanta in 5 giorni.
L'errore più grosso che si può fare è quello di sottovalutare il Lecce. Poi è ovvio che c'è grande differenza e non ci dovrebbe essere partita, soprattutto dopo uno 0-6 subito in casa. Però proprio per questo motivo qua si troverà una squadra che battaglierà. Quindi tu devi affrontare la formazione salentina nella maniera migliore, e chiaramente se poi la qualità viene fuori non c'è partita.
Eh sì, infatti, direttore, le insidie di questa gara quali possono essere? Perché dopo un 6-0 mi raccontava Floro Flores in televisione che dopo il 7-1 del suo Sassuolo con l'Inter venderà a Napoli e pareggiarlo, facciamo gli scongiuri, cioè non è detto che Lecce sia così.
Sì, ma non è tanto, vedi, ma io non credo che la partita alla fine il Napoli in una maniera o nell'altra, aria fritta, partita sporca, non sa che dire, cioè la gente che non vive di calcio non sa, noi abbiamo mai
detto aria fritta è una parata contro, non una gente di calcio.
Ma l'ha detto per dirlo, sì, perché sì, lui certo. è il primo a essere deluso. Vabbè, su questo non c'è dubbio, ma non c'è dubbio alcuno se lo conosco bene.
No, ma l'ha anche detto, in conferenza.
Lui. Allora, non è tanto, io dico che il Napoli sicuramente va in coppa, perché le altre si perdono per strada.
No, ma Napoli-Lecce però, direttore, la partita è
ma diciamo
domani.
Sicuro, che dubbio c'è?
Ah, okay, vabbè,
ma che
allora
dubbio
c'è? Sto più sereno.
Ma che dubbio c'è?
Vado allo stadio più sereno, diciamo. Francesco Montervino, ti chiedo, McTomney diceva poco fa, Enrico Fedele dovrebbe partire 20 metri più indietro, anche per essere più pericoloso in fase.
Sono d'accordissimo, non è un giocatore che può stare spalla alla porta e può stare sulla stessa linea dell'attaccante, è una mezzala offensiva che quando fa il tre quarti fa un tre quarti di inserimento, sicuramente non di qualità, ma ha bisogno di vedere la porta di faccia e non stargli di spalle, e ha bisogno di campo perché ha una struttura importante con una falcata importante per poterci arrivare di corsa. Se sta 20 metri più avanti come sta in questo momento, secondo me le qualità di questo giocatore vengono un po' meno. A me è un giocatore che piace tantissimo, però non deve adesso imborghesirsi e pensare di essere il numero 10 alla Baggio, perché non è così.
Non deve soprattutto giocare per sé, perché lui avendo nelle corde il gol, cioè lui ha la porta, allora gioca per sé, lui deve giocare per la squadra, perché quando sta in avanti e sta più avanti di Lukaku, lui la palla non gliela fanno pigliare, se viene dal di dietro con la sua prestanza fisica e anche sui calci da fermo può far male perché vede la porta, e questo permette anche a Clara di giocare quando lui sta 20 metri indietro e 20 metri avanti, e può fare la sterzata e il tiro al limite dell'area di rigore e non fare poi l'esterno di difesa, ecco.
Eh no, in effetti, In effetti è così. Invece, per quanto riguarda la condizione di Lukaku, oggi il mattino diceva che Simeone, lo chiedo a Francesco Montervino, che Simeone potrebbe addirittura essere preferito a Lukaku contro il Lecce, considerando ovviamente la partita di martedì contro il Milan. Che cosa ne pensi, Francesco?
Ma Simeone ha dimostrato che quando è entrato di stare bene, diciamo che si è in qualche modo guadagnato qualche gallone in più rispetto a un inizio campionato, a un finale dell'anno scorso non sicuramente eccezionale per lui. Però qua, se adesso vogliamo far credere che Simeone sia uguale a Lukaku, facciamo
no, una zanzara è un leone, ecco. Una zanzara è un leone.
Cos'è la canzone di Cosola? Di
Zarrilla.
Di Zarrilla.
L'elefante e la farfalla.
Sì, era già.
Bravo.
Vabbè, però somiglia come distanza.
Sempre l'elefante.
Sempre Lukaku.
Sempre. Però diciamo che se qualche volta gli si vuole far dare un po' di respiro di allora ci sta tutto.
Allora tutto giovedì.
Bene. Allora, caro Francesco, un abbraccio, in bocca al lupo a Virtus Francavilla.
Grazie
che
a voi, un abbraccio.
Sta facendo
grazie.
Buone cose, ciao, nonostante Francesco. Il derby un perso abbraccio. Recentemente. Grazie Francesco Montervino.
Grazie.
E salutiamo anche Enrico Fedele con una domanda finale, e cioè Meret o Caprile per Napoli Lecce, con Meret che ha recuperato?
Ah, guarda, è un bel dubbio, nessuno più di Conte che lo vede, Conte, Oriale, il preparatore dei portieri, cioè, sono due portieri dalle caratteristiche diverse, come scuola, come pali, è un giocatore certamente molto più forgiato e molto più dotato Meret. Caprile è un portiere moderno, cioè un portiere che magari sembra sfrontato determinate volte, poi ti dico un paragone tra i due portieri. E quindi è uno che vede la porta, è uno che vede l'azione, l'anticipa, gioca molto fuori dai pali, a differenza
di Meret.
Poi la differenza, però facciamo le fotocopie, poi sbiaditi o meno. Zoff e Albertossi.
Ah, ecco, proprio.
O anche Castellini, va.
Ho capito. Anche Zinga Peruzzi,
Siamo,
Caprile,
questo ragazzo è un ragazzo più sfrontato, più moderno. Gli piace partecipare.
Però Meret dà più garanzie, no? È chiaro.
Meret nei pali è un portiere forte, che ha più struttura nei pali.
Vedremo chi giocherà.
È un portiere più moderno.
Direttore, un abbraccio, ci
grazie.
Sentiamo nei prossimi giorni.
Arrivederci.
Lunedì qui in studio e giovedì altre carrambate. Perché
forza,
hai fatto uff sul lunedì?
No, perché lunedì non ci sono in studio di mattina.
Già, che peccato.
Mi dà fastidio perché quando nomini il lunedì e il venerdì i tuoi occhi si illuminano e questa cosa
chissà
mi urta.
Perché.
Ne parliamo durante la pubblicità, tu per tu.
Sì, tra poco parliamo di Caprile.
Parliamo di Caprile e ne sentiamo parlare da qualcuno che lo conosce abbastanza bene. A tra pochissimo 339-666 9990, vi aspettiamo.
Marte Spotlight.
Siamo tornati in diretta, vi parla sempre Dario Sarnataro con Emanuela Castelli. I vostri messaggi tantissimi. Caprile fa paura quando esce, scrive Renato. Ma almeno francamente è un giocatore moderno, come diceva Enrico Fedele, che ha dato ottima prova di sé in queste partite
assolutamente
giocate
sì.
Col Napoli, anche per la personalità, perché esatto. Mica è facile giocare con la media del Napoli,
tra l'altro,
in gare delicate anche.
Non solo, tra l'altro è entrato comunque nel secondo tempo contro la Juventus all'Allianz Stadium, quindi direi che
all'Ansia,
perché quella è un lapsus freudiano da studiare.
Esatto.
Ma talmente lampante che neanche
non
c'è bisogno. Però dico, al di là di questo, poi ha preso le redini in mano della porta, che era presieduta da un Meret che veramente ad inizio campionato fino a quel momento aveva fatto benissimo.
Notevole,
quindi davvero io penso che in porta il Napoli sia ben coperto da entrambi i portieri. Proviamo a capirne qualcosa di più, ovviamente anche su Caprile, no?
Tra un istante con il prossimo ospite. Nel frattempo dobbiamo fare i complimenti al Calcio Napoli, perché c'è da dire le cose giuste e vere, bisogna farlo, perché ha fatto la foto ufficiale presso la nuova fermata della metro di Chiaia, sì. Molto bella, in un'unione proprio con ANM per celebrare le stazioni dell'arte. Se notate sui social c'è anche proprio insomma il video di questa della squadra del Napoli, anche con Antonio Conte che si è fatta fotografare appunto la stazione metro di Chiaia, ma ci sono anche dei video in questo senso molto belli. Tra l'altro a breve sarà anche presentata la maglia quella di per per Halloween. Sì. Io credo che già sabato il Napoli giocherà con la maglia di Halloween contro il Lecce, visto che siamo praticamente a pochi giorni
da
Halloween. Per me è il giorno dei morti più che altro, ogni santi. Comunque beh, lasciamo perdere. Parlavamo di Caprile, che ha fatto molto bene in quanto a personalità, in quanto a interventi. Sì. E ne parliamo col suo agente Graziano Battistini. Buongiorno.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi. Insomma, Caprile ha mostrato le sue qualità e devo dire, non dico che ha sorpreso, perché insomma viene da anni di col Bari, con l'Empoli, però ha convinto per la sua personalità, anche perché poi indossare la maglia del Napoli non è così semplice.
Sì, diciamo che fino a oggi, finché è stato chiamato in causa, chiaramente ha risposto presente, ma è un po' una sua prerogativa da quando lo conosco, da quando è ragazzino, quindi va bene così, sta lavorando, sta dando tutto se stesso per la causa e cerca sempre di farsi la fronte.
Le arrivano, come dire, complimenti, elogi o comunque un rapporto tra Elia e Antonio Conte di un certo tipo? Ha parlato con Elia Caprile, ovviamente.
No, sinceramente l'allenatore ha un rapporto uguale con tutti i suoi calciatori, dalle dichiarazioni che fa, eccetera. Non, giustamente non facendo sconti a nessuno, dice quello che pensa, senza filtri, senza niente, e gestisce al meglio sempre tutte le situazioni, quindi era importante sicuramente farsi trovare pronto, come è importante continuare a farsi trovare pronto nel momento in cui l'allenatore si chiama in causa.
Eh sì, assolutamente.
Ma proprio come agente di calciatori, in questo caso di Caprile, quanto è importante per i calciatori sapere che nel proprio ruolo c'è una concorrenza molto solida? Quanto li aiuta a crescere? Quanto può essere invece un peso?
Ma è chiaro che per crescere e per cercare di giocare ai massimi livelli bisogna sempre vincere le sfide, no? Cioè chi più vince le sfide e più arriva ad alti livelli, quindi il più bravo teoricamente dovrebbe essere colui che arriva più in alto, e quindi è una banalità ma è la verità, quindi se si vuole giocare a certi livelli, se si vuole essere all'altezza di certe realtà, bisogna essere in grado di sopportare quelle che sono le pressioni che vengono dal campo a livello di competizione con i propri diretti concorrenti tra virgolette del ruolo e quelle che sono le pressioni dell'allenatore, della società, delle ambizioni della stampa, dei tifosi,
È più giovane, ricordo che Graziano Battistini era un portiere anche di buonissimo livello, purtroppo invece noi siamo coetanei, purtroppo per noi, no? Graziano, non per i giovani che ci ascoltano. Adesso che succede? Perché Meret rientra c'era anche un ballottaggio tra i pali o rientra Meret secondo lei?
Chiaro, questa è una domanda alla quale chiaramente non saprei rispondere, non mi sono neanche posto la domanda, perché poi dopo il mister sicuramente sa come gestire le cose, sa che tipo di scelte fare nel bene del Napoli, che è la cosa più importante, ovviamente.
Assolutamente.
Elia chiaramente sa che lui deve essere concentrato sul suo percorso, su quello che deve fare quotidianamente nel suo lavoro, e poi dopo è pagato per rispondere ogni volta che l'allenatore lo chiama in causa, quindi di conseguenza è determinato e sereno e si va avanti.
Ma da ex portiere, secondo lei, in quale aspetto può ancora migliorare Lia?
In tutto deve migliorare se vuole crescere sempre di più e vuole puntare tanto in alto, quindi lui lo sa benissimo, ma è lui il primo a volerlo fare e perché non si accontenta mai, e quindi di conseguenza è molto ambizioso e ha voglia sempre di migliorarsi, di crescere.
E in questo la scuola con Conte sarà di grande aiuto anche per la sua carriera futura. La ringraziamo per essere stato con noi, Graziano.
Grazie a voi.
Grazie davvero, buona giornata.
Graziano Battistini, oramai in coro però.
In coro, diciamo le cose. Non so se ricordare come portiere, Battistini, un portiere elastico di buonissimo livello, insomma quell'epoca l'Italia c'erano molti portieri, però stanno tornando i portieri come difensori, un po' meno gli attaccanti. Buongiorno, meno male che c'è Manuela, si respira, ecco. Bella, una squadra che ha speso 150 milioni si fa schiacciare dall'Empoli. Chi vuole firmare la petizione per averla Castelli sempre, dare lo spostiamo da Gianluca. Viva le donne, Angelo, ma ormai no, è il tuo corteggiamento proprio serrato, diciamo, eh. Però non sei l'unico.
Dario, proprio dire, eh? A te piace tantissimo mettere leggere
ma
queste
devo
cose.
Rispondere a queste cose.
C'è un audio, sentiamo.
Sì, eccolo qua, eccolo qua.
Buongiorno Radio Marte, sono Lorenzo Vaccarella da Bulla, interista. Voglio chiudere in parola al dottor Fedele.
No.
Io credo che, avendo vissuto Conte a Milano per 2 anni, io credo che Conte abbia un problema con Kvara, che per me,
dici?
Forse insieme a Leao, sono gli unici due fuori classe veri del campionato italiano. Io credo che lui abbia problemi a sinistra, infatti il Napoli gioca prevalentemente a destra, e che lui a sinistra predilige un giocatore tutta fascia, tipo Perisic all'Inter. Io credo, e vorrei il parere del dottor Fedele,
non c'è più Fedele, cioè, se ci ha salutato,
o Engonge, sia l'uomo adatto, perché io credo che lui potrebbe fare tutto la fascia sinistra.
No. Per me no. Grazie per il tuo messaggio, Lorenzo. Abituati a altri tifosi, altre squadre che sono un po' più provocatori. Nel mio piccolo ti rispondo che Ngonghe non ha la gamba e la fisicità di Perisic. Tra l'altro il Napoli gioca in modo diverso, non gioca oltre 5-2, ma gioca una sorta di 4-4-1-1, 4-1-4, insomma con una difesa a 4. Non so se è un problema con Kvaraskhelia, Conte, non credo, perché è stato un giocatore che lui ha, sul quale ha posto il veto. È chiaro che c'è qualche un rendimento del Giorgiano non brillante ultimamente.
Allora, io vorrei sottolineare semplicemente che è stato eletto il miglior giocatore della Serie A del mese di settembre.
Esatto,
però
c'è,
secondo
fa,
me, l'osservazione del nostro ascoltatore è pertinente, in quanto che il Napoli sviluppi di più l'azione sulla destra, è vero, non
sì,
lo
sì,
sta inventando, però c'è anche un'interpretazione molto diversa del ruolo da parte di Politano rispetto a Kvaraskhelia, proprio per caratteristiche. Quello che ci si dovrebbe aspettare, secondo me, è un maggiore attacco, una maggiore incisività a livello di proposizione offensiva sulla sinistra, proprio perché c'è
Kvaraskhelia. Per dare anche possibilità a Kvara di fare l'1-2, di fare,
esatto,
di avere
però
più spazi.
La posizione di McTominay in questo, secondo me, perché nelle ultime gare McTominay è stato spostato in avanti in questo 4-2-4, diciamo, no, per semplificare, probabilmente ha un po' tarpato le ali a Kvaraskhelia. Io mi aspetto di vedere un 4-3-3 in cui McTominay sia, come
parte
diceva
dietro,
il direttore Fedele, più
vero,
arretrato.
Tra l'altro Kvaraskhelia nel secondo tempo contro l'Empoli ha giocato più nel ruolo in cui l'abbiamo visto sempre bene, poi può fare anche bene la seconda punta, quasi più centrale, come ha giocato con la Georgia, perché ha giocato molto laterale. Gabriele scrive: l'arma del Napoli Lukaku per me deve rimanere tutti i 90 minuti perché apre gli spazi e difende, anche se si è visto con l'Empoli. Ma infatti pensiamo che alla fine giocherà Lukaku contro Lecce, poi insomma capiremo oggi o domani negli ultimi allenamenti che tipo di prove farà Antonio Conte, poi le scelte le farà direttamente sabato, evidentemente. Ci fermiamo perché tra un po' parliamo anche di Napoli Lecce con David Sesse e Niccolò Ciccarini. Mi fermo, giusto?
Ci fermiamo 339-666-9090. Mi ero distratta un attimo, mi è beccato nell'unico momento. 339-666-9090. Continuate a scriverci a me, non a Dario. Tra pochissimo,
sta già capitando.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
È tornato l'alter ego di Enrico Fedele Luca, che scrive anche: periodo un po' così, ma risorgerò. Un abbraccio a te, caro Luca. Forza,
abbraccio,
forza e coraggio. I periodi così, un po' down, capitano a tutti. Ascoltiamo però appunto Luca.
Questione semplice, mo vai spiego. Buon pomeriggio a Clark Kent Sarnataro, buon pomeriggio
magari
anche a Wonder Woman Castello.
Ecco.
Che sia Lukaku, che sia Simeone, che sia Oriali o qualcun altro dello staff, come diceva il nostro attualmente taciturno presidente, ma che quando parlano tiene sempre uno per sciacquare e uno per bere. Chi segna segna, mai come in questo momento sa da segnare. Siamo d'accordo?
Io direi di sì,
assolutamente sì. Sono cresciuto a pane e pallone, Dario Sarnataro, grazie, ma la Castelli di me non c'è neanche con le note. Se vuoi fare anche la canzone, meglio così. Allora, Nello dopo Mignano dice anche altre cose, giusto?
Non lo
il gioco di Conte
più
ad Enrico Fedele non piace, ma poi non gli piaceva neanche quello di Sarri. Dov'è la sua coerenza? Poi ancora
Lo dovevamo leggere col prima, direttore prima,
assolutamente,
in presenza,
parliamo di Napoli Lecce, ma anche di mercato, lo facciamo con il collega direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao,
lo
buongiorno.
Ricordi anche David Sesa. Ciao David, buongiorno.
Grandissimo, ciao, grandissimo. Certo che me lo ricordo, era bravissimo anche nei tiri di punizione dalla distanza, quindi
ex Lecce, ex Napoli, Napoli strappò a Lecce
più
di Zeman. Caro David, Napoli-Lecce arriva in un momento bellissimo per il Napoli, bruttissimo per il Lecce. Che partita può venirne fuori, David? Partiamo da te.
Va bene, la partita sicuramente, come hai detto tu giustamente, il Napoli sta in salute e il Lecce dopo questa brutta sconfitta contro la Fiorentina sicuramente è in difficoltà, però c'è anche da dire che il Lecce si sa che il Napoli deve fare un campionato da vertice e il Lecce si deve salvare.
Sì.
Rimane sempre lo stesso obiettivo per il Lecce, perciò è una partita, l'hanno perso 6-0, sicuramente brutto e non è bello, però è una partita poi.
Sì.
Quali le insidie maggiori che potrebbe presentare un Lecce che comunque è in evidente difficoltà, sempre per Sesa?
Ma sai, Napoli sicuramente, ma c'è Antonio Conte che comunque dirà ai suoi giocatori assolutamente che Serie A non c'è partite facili, quando sembra facile poi dopo magari ne sbagli, no? Come approccio potrebbe solo essere l'insidia, l'approccio, il sottovalutare magari il Lecce, e questo sarebbe un grave errore sicuramente, però penso che Antonio Conte tutta la settimana li avrà martellati di non sottovalutare il Lecce sicuramente.
Caro Niccolò, effettivamente c'è Napoli-Lecce, c'è anche Inter-Juve, quindi insomma se il Napoli fa il suo dovere sabato può accorciare, può allungare su Inter o Juventus, su tutte e due, in attesa di questa tripletta, no? Di incontri molto difficili o comunque insomma probanti, Milan-Atalanta-Inter per il Napoli.
Vabbè certo, questa sfida tra Inter e Juventus è molto importante, soprattutto penso più per la Juve che viene fuori da questa partita non buona in Champions League, però io credo che comunque l'Inter resti sempre la squadra favorita allo scudetto quest'anno e Napoli sicuramente seguirà con interesse quello che verrà fuori da Inter Juve. Io credo anche un'altra cosa, che Napoli non avendo le coppe può anche gestire meglio la propria settimana di lavoro, e questo pensando solo al campionato è chiaramente un aiuto, anche se penso che tutti vorrebbero vedere il Napoli ovviamente in casa azzurra impegnato in Champions League, però oggi non avere una manifestazione così impegnativa con questa nuova formula che ti porterà a giocare almeno 8 partite, io credo che possa permettere di concentrarsi meglio sul lavoro, e poi vediamo che succede a gennaio, perché se il Napoli avrà l'opportunità io penso che qualcosa potrebbe anche fare nel mercato di
questo
gennaio.
Punto ci ingolosisci,
infatti, non possiamo non chiedertelo.
Difesa forse?
No, io credo che loro avessero in testa di valutare un'operazione sulla fascia, poi però secondo me col passare del tempo potrebbero anche vedere di, se c'è una buona occasione, un'occasione di un centrale difensivo, magari fare un ragionamento anche per rafforzare e dare un'ulteriore soluzione ad Antonio Conte, perché la squadra è completa, parliamoci chiaro e tondo, non credo ci siano
forse è proprio alternativa a Buongiorno Raccamale di un certo livello, intendo
esatto, questa potrebbe essere potrebbe essere forse una soluzione, un'idea da affrontare, però fondamentalmente io credo che la squadra sia completa. Il direttore sportivo Mana l'ha detto, mi sembra qualche tempo fa, potremmo anche non aver bisogno di intervenire a gennaio, ma questo è un discorso che giustamente, perché lui non vuole creare aspettative, fa bene, però secondo me se Napoli trova un'occasione giusta potrebbe anche fare qualcosa, e poi vediamo se là davanti succede qualcosa, e quando intendo succede qualcosa, se esce un attaccante allora a quel punto dovranno valutare eventualmente un'altra opzione, ma qualcosina secondo me si inizia a intravedere.
Torno per un istante a David Sesa, al quale vorrei chiedere, noi prima abbiamo parlato di una fascia destra del Napoli particolarmente attiva, il gioco non si sviluppa nello stesso modo sulla fascia sinistra dove pure c'è Kvaratskhelia. È secondo lei lo specchio dell'interpretazione del ruolo diverso affidato a Politano e Kvaratskhelia, oppure c'è qualcosa da fare, cioè c'è un Kvaratskhelia che è in difficoltà in queste ultime due partite?
Ma no, sai, poi ci sono dei periodi, adesso in questo momento va molto bene la fascia destra del Napoli, però sono dei periodi, poi dopo Kvaratskhelia lo conosciamo, è un ragazzo che può fare la differenza, ma sono dei periodi, io penso che poi alla fine quello che interessa è che tutto il Napoli vada bene, no? Poi dopo se va un po' meglio il lato destro che sinistro, alla fine importa poco, bisogna vedere se c'è il collettivo, la squadra funziona, i punti stanno arrivando e questa è la cosa fondamentale, certo. Poi dopo esatto. Se va meglio un giocatore e l'altro, penso anche a Conte, non è una cosa che anche va messo in conto, no? Che dei giocatori rendono un po' di più, qualcuno un po' meno, però alla fine quello che è importante è il collettivo, no? E il collettivo è in questo momento, secondo me, veramente anche la forza di questo Napoli, no?
E torno subito da Niccolò, col quale voglio andare subito al punto. Kvaratskhelia, il rinnovo, c'è distanza tra domanda ed offerta, un incontro probabilmente a fine mese tra le parti, ma c'è la volontà di chiudere o il Napoli potrebbe privarsene ovviamente a partire dalla prossima stagione, cioè da giugno?
Ma allora, voi sapete meglio di me che qui bisogna fare sempre un ragionamento su massimi sistemi. Oggi nel mercato non esistono giocatori incedibili perché ci sono delle offerte e anche delle situazioni che possono portarti a prendere in considerazione l'idea di far partire anche un grandissimo giocatore. Quest'estate sapete tutti che 100 milioni potenziali li poteva mettere il Paris Saint-Germain, però il Napoli ha detto Kvaratskhelia non si muove e Kvaratskhelia non si è mosso per una scelta ben precisa da parte della società e di Antonio Conte. Quindi io dico sempre, anche quando c'è un rinnovo, però bisogna sempre stare molto prudenti perché ci sono a volte delle situazioni che diventano irrinunciabili. Io rimango dell'idea che troveranno una soluzione. Poi se l'anno prossimo, la prossima estate, Kvaratskhelia resterà al 100% a Napoli, questo non lo può sapere nessuno in questo momento. Certo. Però credo che l'idea del dialogo sia quella ancora che portano avanti entrambe le parti. Poi credo che in questo senso anche Mann ci stia lavorando da tempo e proverà a trovare una soluzione. Io rimango di questa idea, poi vediamo se andando avanti accadrà questo oppure se ci sarà magari una frenata e allora analizzeremo la problematica. Però l'idea del Napoli è sempre la stessa, è quella di rinnovare, non c'è dubbio.
Niccolò, avremo modo di parlarne sicuramente nelle prossime settimane, intanto ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Grazie a Niccolò Ceccarini.
Torno a Davide Sessa, sì, perché in generale la griglia di questo campionato è già, secondo te, testa a testa Napoli-Inter oppure non dobbiamo e non possiamo escludere Juventus, Milan, insomma Atalanta o qualcun altro?
No, certo, non possiamo escludere la Juventus, anche se ha delle difficoltà anche la Juve, con adesso infortunati che c'ha, e c'ha anche la Champions League, che come abbiamo detto prima, il Napoli ha un grandissimo vantaggio, non ha le coppe europee quest'anno, e questo è un grande vantaggio, perché le altre squadre come Inter, Milan e Juve sono impegnati in Champions League, e quello vuol dire che spendere tante energie, tanta forza, rischiare anche dei giocatori che poi si fanno male, e questo è un vantaggio sicuramente in favore al Napoli. Io penso sarà fino alla fine un testa a testa Napoli-Inter, con forse la Juventus e il Milan che si potrà anche inserire in questa lotta.
Perfetto, saremo a vedere, ne parliamo ancora insieme se vorrai. Ciao Davide, grazie
davvero.
Buona giornata.
Un abbraccio a Davide Sessa, ex alla destra, alla sinistra, insomma, del Napoli, del Lecce, alla destra in particolare. Tanti messaggi che arrivano, cara Emanuela, ricordando carissima Castelli che già si parte qua con gli amici del Fantacalcio, già devono essere concentrati perché già questa sera si parte 18:30, domani sera, si parte con Udinese Cagliari, Torino Como 20:45 e poi il Napoli sabato alle 15 faremo lo speciale pre-gara durante la partita e post partita.
Come sta andando il tuo Fantacalcio, Dario?
Abbastanza bene.
Sei primo?
Lasciamo perdere.
Ah, è primo!
Ecco qua, da oggi in poi, ragazzi, non vi toccare ferro.
L'ho menata subito.
Mamma mia, adesso sicuro il crollo proprio, due Fantacalcio faccio peraltro. Allora,
tutte e due sei primo?
Sì.
Addio mio!
È finita. Amici, ho finito. Intanto oggi vi ricordo alle 15 all'Università Partenope. Esatto, c'è un bellissimo incontro tra gli atleti paralimpici e gli studenti. La Partenope sarà anche l'occasione per presentare l'International Sport Film Festival, il festival di cinema sportivo, si terrà tra Napoli e Castellammare di Stabia a fine novembre, quindi per gli amici appassionati, per gli studenti anche, appuntamento alle 15, ma anche poco prima, adesso praticamente per la registrazione all'Aula Magna dell'Università Partenope. Un po' di messaggi, che dici, cara Manu?
Sì, un po' di messaggi, c'è un vocale, io non riesco a mandarlo.
Eccolo qua, vediamo un po' se è aperto però il banco. Eccoci qua.
Ragazzi, buon pomeriggio. Buongiorno. Io mi chiamo Gianni e chiamo da Napoli.
Ciao Gianni.
Io volevo ricordare mio zio Tonino, che è morto domenica, proprio dopo la partita del Napoli. Lui aveva dei problemi cardiaci e dopo aver guardato la partita del Napoli ha chiuso gli occhi ed è finito. Sarà stata l'emozione, sarà stata la foga. Lui è sempre stato un grande tifoso del Napoli ed è morto fedele alla squadra del Napoli. Si chiamava Tonino De Biase, di Santa Lucia. Un grande tifoso, un grande padre, un grande uomo. Mi piacerebbe che fosse ricordato come uno dei più grandi tifosi del Napoli. Vi voglio bene, un bacio.
Ci stringiamo carissimo attorno a tutta la tua famiglia, ai figli, insomma, di Tonino. Quindi,
l'hai fatto, un bel ricordo, sì, davvero. Insomma. Ricordo, sì. Allora, Dario Sarrataro, lo speaker più invidiato d'Italia, Gennaro Massimoni, addirittura
diciamolo,
d'Italia.
Diciamolo, d'Italia. Vabbè, del mondo, quale d'Italia?
Quindi, Fedele ha detto che Turam, mi ha dato grazie ai consigli dell'allora ministro Olivieri, si contraddice quando più volte dichiarato su questa radio che l'allenatore conta poco e niente.
No, l'ha ripetuto
a
anche oggi. Aspetta, scusate.
Però bisogna essere, bisogna fare un distinguo, esatto, non mi viene il termine. Cioè,
perciò
il direttore Fedele dice che secondo lui gli allenatori contano poco, contano i calciatori, ma non per migliorare i calciatori o per metterli in condizione di giocare bene, ma per vincere.
Le partite.
I calciatori, come Turam o altri, possono e sono migliorati dagli allenatori, ma dipende poi dalla qualità dei calciatori se si vince o meno. Questo dice Fedele. Per me gli allenatori oggi contano molto più il famoso 20% al quale ormai 40 anni fa fece riferimento Lido.
Voglio dire, la stagione passata del Napoli e quella attuale danno una dimostrazione anche in tal senso, perché 7-8 undicesimi dei calciatori dell'anno scorso hanno reso malissimo con tutti e tre gli allenatori, quest'anno stanno rendendo un'altra volta in maniera assolutamente convincente. Quindi io direi che pure
è chiaro che
me
se contano la sua mentalità, la sua bravura, prende una squadra di serie B, non è che vince lo scudetto, questo mi sembra evidente. O se prende il Lecce non vince lo scudetto, con tutto il rispetto. Vabbè, ci fermiamo perché stasera è volata.
Allora,
guarda,
adesso ti faccio una domanda e su questa dovrei dare una risposta assolutamente oggettiva e vera. Quanto dura la puntata di Marte Sport Live il martedì, il mercoledì e il giovedì, e quanto il lunedì e il venerdì?
Il problema è prima, quello è tutto il prima che dura, è pesante. Vabbè, poi ne parliamo con calma con i nostri amici ascoltatori. Stasera torna Marte Sport Live 2021 con Francesco Marciano, grazie a DJ Soriani, grazie a Manuela Castelli.
Grazie a Dario Sarnataro, con cui torneremo a trovarci, no? Martedì prossimo, ti lascio insomma
conto
la tua
i giorni,
solitudine,
conto i giorni.
Tristissima solitudine.
Cioè il calendario è tipo carcere, venerdì. Capito?
Il martedì, il mercoledì e il giovedì sono codice rosso.
No, quelli che mettono
la X nera proprio. Vabbè, grazie per averci seguito fin qui, sulle mani.
Marte Sport Live. Partecipa a 1-2-3 Marte e scegli le canzoni della tua vita. Prenotati al numero WhatsApp 339-666-9990. Lascia nome e numero e ti richiameremo. 1-2-3 Marte. La musica la